Nella realtà della Matrix c'è solo una legge, sempre al lavoro. Questa legge è nascosta per controllarti. Tregent Knope presenta uno storico seminario sulla libertà cognitiva di Mar Passio, una vita di saggezza, per comprendere una legge, la legge naturale, la vera legge dell'attrazione. Ha inizio la nostra nuova lezione. Grazie a ognuno di voi per essere qui ora e vi auguriamo un buon ascolto e una buona visione. Quella è la chiave, gente, la chiave per la porta della vostra prigione. Ciò di cui stiamo realmente parlando qui è buon senso, ciò che è la coscienza. La gente non pensa alla coscienza come buon senso, non pensa alla coscienza come a conoscenza. La coscienza è conoscenza, non è azione, non è comportamento, è conoscenza. Di nuovo, la conoscenza è la strada per uscire fuori da questa situazione. E questa è la conoscenza che deve venire fuori. Coscienza deriva dal prefisso latino con, che vuol dire insieme, e dal verbo latino scire, che vuol dire sapere o comprendere. Mettetele insieme, sapere insieme, comprendere insieme. La coscienza è buon senso, un senso comune, sapere comune, conoscenza comune, letteralmente. Dall'analisi etimologica della parola, con, insieme, scienza, sapere, ecco perché il problema è che la gente non ha buon senso. Ecco perché mi viene quasi da ridere istericamente del fatto che io debba insegnare il buon senso alla gente. È ridicolo questo. Tutto ciò che noi dovremmo fare è fare quel lavoro. So che voi lo capite in gran parte, ma dobbiamo cominciare a raggiungere anche altri. Ne parlerò tra un attimo. La definizione di coscienza è la conoscenza definitiva della differenza oggettiva tra giusto e ingiusto, secondo la legge naturale. Oggettiva, definitiva. Non c'è dibattito, esiste intrinsecamente e oggettivamente, può essere compresa, conosciuta, scoperta. È diverso dall'azione. La coscienza è la conoscenza, poi agiamo in base a questa. È diverso dal comprendere qualcosa e poi agire di conseguenza. Avere coscienza è avere buon senso, è conoscere la differenza tra giusto e ingiusto e comprenderla profondamente. Poi la convertiremo in azione. Eserciteremo la coscienza. L'esercizio della coscienza è effettivamente azione. L'esercizio della coscienza è la libera scelta di compiere l'azione giusta e non quella ingiusta. Una volta che la conoscenza definitiva della differenza oggettiva tra giusto e ingiusto, secondo la legge naturale, sia stata acquisita e integrata in se stessi. Acquisiamo dapprima quella conoscenza, la comprendiamo, poi agiamo in accordo o in disaccordo con essa. Se agiamo in accordo con essa, si chiama esercizio della coscienza, cioè azione. La legge della libertà, questa è una delle leggi basilari nel contesto della legge naturale. È molto semplice, la legge della libertà dice che la libertà e la moralità sono direttamente proporzionali. È un'equazione matematica che funziona impeccabilmente al 100% delle volte. Al crescere della moralità, la libertà cresce. Al diminuire della moralità, la libertà diminuisce. Ciò significa che più una popolazione è morale, più libera diventa. Più una popolazione è immorale, sempre più a fondo sarà incatenata e resa schiava. Un altro modo per dirla è che la presenza della verità e della moralità nelle vite delle persone di qualsiasi società è sempre inversamente proporzionale alla presenza di tirannia e schiavitù in quella società. Più verità e moralità ci sono, meno tirannia e schiavitù si avrà. Meno verità e moralità ci sono, più si avranno tirannia e schiavitù. Questa è la legge della libertà e molti questo non lo vogliono capire, che queste due cose sono inestricabilmente connesse, non potranno mai essere separate l'una dall'altra. La presenza di verità e moralità in una società è la presenza o assenza di libertà in una società. La vera libertà non potrà mai esistere in una società che accoglie il relativismo morale, che è l'idea che non ci sia nessuna differenza intrinseca e oggettiva tra giusto e ingiusto. Pertanto sarebbe l'umanità a poter decidere da sola e arbitrariamente di creare il giusto e l'ingiusto. Questa è l'ideologia chiamata relativismo morale. Che ho detto prima, è il secondo fondamento della religione satanista ed è profondamente radicato in questo paese e nel mondo. Nei sondaggi che abbiamo condotto, nelle tabulazioni che abbiamo fatto, facendo domande a diverse persone, 2/3 delle persone erano relativisti morali. Il 66%, pensateci, 2 persone su 3, credevano che non esistesse cosa come la differenza oggettiva tra giusto e ingiusto, e credono che siano solo costrutti creati da esseri umani, che siamo noi a decidere cosa è giusto e cosa è ingiusto. 2/3 delle persone, questo è il punto in cui siamo, in cui veramente siamo, la legge naturale contro la legge dell'uomo o Stato. Ecco le differenze. La legge naturale è basata su principi e verità, ovvero cose che sono intrinseche alla creazione e non fatte dal genere umano. Alla legge naturale ci si può solo o armonizzare tramite conoscenza e comprensione, o la si può rifiutare a causa dell'ignoranza. Non è qualcosa che si basa sull'obbedienza, perché si ha paura della punizione che ne risulterebbe se non la comprendessimo. Se non la comprendi e non vivi in accordo con lei, il risultato è inevitabile, perché non sono gli uomini e le donne che ne creano il risultato. L'universo ci porta a quel risultato, intelligentemente e dinamicamente. In altre parole, di nuovo, qui si tratta di conseguenze. Ci comportiamo in un certo modo, ci saranno certe conseguenze. Cambiamo il comportamento, cambieranno i risultati delle conseguenze. La legge naturale è universale, ovvero esiste e si applica ovunque nell'universo, a prescindere da dove ci si trovi fisicamente. Non c'è posto dove tu possa andare nell'universo fisico per sfuggire alla legge naturale. Fatemi sapere se trovate una via di fuga da questo universo, verso un altro dove non si applica la legge naturale, e gli daremo un'occhiata insieme. Ma finché non avrete trovato una via di fuga da questo universo, verso un posto che non è soggetto alla legge naturale, ne sarete vincolati. La legge naturale è eterna, esisterà finché esisterà l'universo, ed è immutabile, esisterà e sarà in vigore finché esisterà l'universo e non può essere cambiata da niente che l'umanità sia in grado di fare, o ogni altra specie dell'universo sia in grado di fare, se è per questo. Vediamo come la legge dell'uomo è in contrasto con la legge naturale. Non si basa su principi e verità, si basa su credenze dogmatiche, che sono programmi che operano nella mente umana, sono costrutti dalla mente umana, che funzionano come dei programmi. Alla legge dell'uomo si obbedisce a causa della paura della punizione che sarebbe data a persone che tentassero di non obbedirle. È la ragione per cui per lo più la gente obbedisce alla legge dell'uomo. Ed è uno stato di consapevolezza molto basso, la paura, ciò che vi porterà veramente tutte le cose negative che diciamo di non volere, se ci troviamo in quella vibrazione. La legge dell'uomo varia a seconda dei luoghi, sulla base del capriccio dei legislatori, come le proibizioni. Mi è consentito fumare marijuana in uno stato e in un altro sarei incarcerato. La mia libertà mi verrebbe tolta se attraversassi una linea immaginaria? Io sono possessore di armi. Se portassi certe armi che possiedo, oltre una linea immaginaria, potrei essere messo in carcere per anni. Ma da questa parte della linea immaginaria va bene. E stai solo esercitando un diritto. Qui è moralmente sbagliato, ti imprigioneranno, di qua no, ti è permesso, puoi avere quel caricatore ad alta capacità. Ma qui ti chiuderanno in gabbia per averlo, solo per aver oltrepassato una barriera immaginaria chiamata confine di Stato. E la gente pensa che abbia senso. Pensano che il relativismo morale della legge dell'uomo abbia senso. Pensano veramente che qualcosa possa essere morale in un posto e immorale in un altro. Questa è dissonanza cognitiva, è avere contemporaneamente nella testa 2 nozioni e accettarle entrambe, anche se sono in netta contraddizione l'una all'altra. Vuol dire mentire a se stessi, siamo onesti, e mentire a se stessi. La legge dell'uomo cambia con il tempo, sulla base del capriccio dei legislatori, il che è anch'esso relativismo morale. Il proibizionismo negli anni 20 era stato legale possedere e consumare alcol, poi per anni è stato illegale farlo. Poi è ritornato magicamente morale ancora. Non ti ingabbieranno per farlo. Cambiano con il tempo in base alle loro preferenze e a ciò che gli piace oppure no. Sì, lo decidiamo noi qual è la legge, come sono il giusto e l'ingiusto. Si chiama relativismo morale ed è uno dei fondamenti del satanismo. Quindi cosa vuol dire questo per la legge dell'uomo, a tutti gli effetti? Che la gente sembra avere così tanto rispetto per essa. Siamo una nazione di leggi scritte da uomini. Non ce ne frega niente della legge morale, non ce ne frega veramente niente di cosa sono il giusto e l'ingiusto, ma abbiamo così tanto rispetto per la legge degli uomini, che la gente crede in qualche modo essere basata sulla moralità e non è niente di tutto ciò. Non potrebbe essere più lontano dalla verità. È basata sul relativismo morale, cioè sul capriccio dei legislatori in qualsiasi momento o luogo. Se ascolti un certo tipo di musica in certi paesi del Medio Oriente, potresti venire incarcerato per anni, solo per aver messo una certa canzone. Immaginatevi. E noi pensiamo che quello sia inaccettabile e deplorevole. Eppure pensiamo che se puoi avere un caricatore da 30 colpi qui, e in questo stato qua invece solo da 10, e se ci porto quello da 30 anche se non è caricato, potrei essere messo in gabbia per un pezzo di plastica. Idiozia totale. O qualcosa è un diritto e la puoi possedere e devi essere responsabile. O non lo è perché stai facendo del male a qualcuno. Non può essere più semplice di così. Quindi tutto questo cosa significa per la legge dell'uomo? Alla luce della legge naturale, cosa significa? Comprendere la legge naturale, cosa significa per le leggi dell'uomo qui sulla Terra? Ciò che veramente significa è semplice logica. Se, allora, se una particolare legge fatta dall'uomo è in armonia con la legge naturale, allora segue logicamente che è ridondante, perché dichiara ciò che è ovvio, ciò che già si sa. È come dire scrivere che durante il giorno il cielo riflette una frequenza di blu. Il cielo è blu, lo scriverò e lo renderò tale, è ridondante, è evidente. Si può uscire fuori e vedere com'è il colore naturale del cielo in un giorno sereno, vedere che colore è con i propri occhi. Non hai bisogno che sia scritto, è una ridondanza. Se è già in armonia con la legge naturale, sta dichiarando una verità che è già presente. È una verità intrinseca, è preesistente, è ovvia. Pertanto, scrivere quel concetto e chiamarlo legge è irrilevante, è superfluo. Vediamo l'opposto. Cosa succede se qualcosa che l'uomo scrive come legge è in diretto contrasto con la legge naturale? Se una certa legge fatta dall'uomo è in contrasto con la legge naturale, segue logicamente che sia falsa, ovvero scorretta, perché la legge naturale si basa sulla verità, su ciò che è, ed è anche immorale. Perché se non si basa sulla legge naturale, significa che sta facendo qualcosa che reca danno a qualcuno, togliendogli qualcosa che gli appartiene, come le tasse, come con permessi e licenze, come sospendere diritti che già esistono e così via. Perciò è ingiusta e non può essere legittimamente vincolante per nessuno. Non puoi legiferare un torto e dire questa sarà moralmente vincolante per te. Anche se causa danni eppure gli dovete obbedire. E la gente ci crede. Abbiamo chiesto nel seminario sulla legge naturale. Quante persone credono che se una legge viene approvata, che restringe un diritto che sai di avere per natura, perché quell'azione che dicono tu non devi compierla, non causa danno a nessun altro? Hai qualche obbligo morale di attenerti a quella legge? Finché non troverai un modo di farla cambiare? E più di 2/3 delle persone hanno detto di sì, abbiamo l'obbligo morale di obbedire a quella legge, perché queste persone hanno il diritto morale di dare ordini e scrivere leggi che ti obbligano, anche se quel comportamento non danneggia nessuno, è pertanto un diritto naturale, dovresti trovare il modo di far cambiare quella legge. Sciocchezze. Sciocchezze. Nessuno può essere legittimamente vincolato a un dettame dell'uomo che impedisce a qualcuno di esercitare un diritto naturale. Si chiama controllo mentale. Ecco come si chiama. Quindi alla luce delle differenze tra la legge dell'uomo e la legge naturale, alla luce della legge naturale, la legge dell'uomo è irrilevante e superflua, in quanto è o ridondante perché è in armonia con la legge naturale, oppure è completamente immorale perché è in diretto contrasto con la legge naturale. Questo è un sistema di schiavitù che non è necessario. Vige l'eguaglianza sotto la legge naturale, l'eguaglianza perfetta. Tutti hanno gli stessi identici diritti, nessuno ha più o meno diritti di qualcun altro. Inoltre, dato che i diritti non sono creati dall'umanità, e dato che sono diritto di nascita dell'umanità, donatoci dal creatore dell'universo, nessun essere umano o gruppo di esseri umani è in grado nella realtà di concedere diritti a nessun altro, né nessun essere umano è in grado di revocare diritti a nessun altro. Ognuno ha gli stessi diritti. Nessuno può inventarsi un nuovo diritto, nessuno può concedere ad altri un diritto che è in realtà un torto. Non esiste, non è mai esistito, ma mai esisterà. Quella è una credenza illusoria. Non vi sto dicendo che la gente non creda che possa essere fatto, vi sto dicendo che nella realtà, in verità, non potrà mai essere fatto. Chrisley Spooner l'ha detto piuttosto bene. Disse: lo Stato non è nient'altro che uomini che agiscono di concerto. La moralità e il valore dello Stato, come di ogni altra associazione di uomini, non saranno superiori o inferiori a quelli degli uomini che lo compongono. Dato che lo Stato non è nient'altro che uomini, la sua intrinseca autorità di agire non è in alcun modo più grande o diversa dell'autorità di agire di ogni individuo isolato. Come in quell'esempio di due sole persone su un pianeta, lo Stato non ha nessun potere magico o autorità che non sia posseduta da singoli individui. Lasciate che sia colui che asserisce che lo Stato possa fare ciò che l'individuo non possa, a farsi carico dell'onere della prova e a dimostrare la sua affermazione. E sapete che non c'è nessuno su questo pianeta che lo possa fare, perché quando si arriva al dunque, se stai dicendo che qualcuno possa commettere un'ingiustizia contro un altro o impedire ad un altro di esercitare un diritto, questa è una menzogna e non esiste, non nella realtà. Esiste in una mente malata, ecco dove esiste, solo in una mente malata. E dove esiste questa credenza? Devi essere squilibrato nella mente, nella psiche, per credere che ciò sia vero. È una malattia mentale, è ciò che è realmente. La parola governo, government, se la scomponi, la gente la pronuncia quasi tutti i giorni, eppure non è mai andata a vedere l'origine etimologica della parola. Deriva dal verbo latino gubernare. Ripeto, non c'è la V nel latino classico. Nel latino classico la V erano espresse con la B o con la P. Si può scrivere in un latino più moderno come governare con la U, ma nel latino classico antico non c'è la V, quindi sarebbe stato reso con la B, governare. Ora, come si chiama l'elezione di un governatore? Si chiama gubernatorial election. Gubernatorial, al suo interno c'è governare. Governare significa controllare. Il verbo governare in latino significa controllare. Il nome latino mens, che è da dove deriva la seconda parte della parola ment, significa mente. Quindi le mette insieme e la parola governo, letteralmente, government, dalle sue origini etimologiche, significa controllare la mente. O in altre parole, controllo mentale. Ora farò vedere qualcos'altro qui per un attimo. L'origine etimologica del suffisso inglese ment è spesso fonte di dibattito e ho ricevuto roba su questo argomento costantemente. E ho detto alla gente che non ero più interessato a saperne. So da dove deriva, so perché i creatori della lingua inglese l'hanno fatto così. È abbondantemente chiaro, secondo le persone che hanno studiato la linguistica e l'origine delle parole dell'inglese dalle lingue antiche, che i creatori della lingua inglese scelsero deliberatamente il nome latino mens, cioè mente, per rappresentare o significare in inglese lo stato di o la condizione di, e venne fatto con riferimento diretto al primo principio della legge naturale, di cui abbiamo già parlato, il principio del mentalismo, il che dimostra che affinché ogni particolare cosa, evento o circostanza, stato o condizione esista nella realtà manifesta, come fa adesso, in ciò che è noto come il livello degli effetti, deve essere prima esistita nel livello delle cause o nella dimensione mentale, la mente. Abbiamo già parlato di quel principio della legge naturale. Quindi tutto ciò che finisce in mente ha un'origine etimologica che significa che è stato reso in quel modo dapprima da uno stato mentale che ha portato alla sua creazione nella realtà fisica. Ogni parola a cui possiate pensare che termina in mente, cioè stato o condizione di, significa che è accaduta dapprima nella mente e pertanto ha portato ad uno stato di o condizione di nella realtà fisica. Quindi, quando dico che governo vuol dire controllo mentale, lo fa letteralmente ed è un'accurata analisi etimologica. La parola mens fu scelta deliberatamente per ragioni specifiche e ho già spiegato la ragione di quel significato, stato di o condizione di, e molti lo vogliono contestare accanitamente. E ve lo dico palesemente, si sbagliano, non comprendono il perché sia stato scelto. Mens, cioè mente, è stato scelto in modo deliberato per significare stato di o condizione di. Il governo è basato su questo concetto falso e illusorio, chiamato autorità. La gente pensa che certe persone siano autorità, che abbiano diritti che altri non hanno, il diritto di comandare, obbligare, usare coercizione e di dire questo è giusto, questo è quello che farai. E se non sei d'accordo, io ho il potere di obbligarti, costringerti e bloccarti contro la tua volontà, anche se non stai danneggiando nessuno nel compiere un'azione. L'autorità si basa su un'uguale illusione, chiamata giurisdizione. Se analizziamo questa parola, deriva dal latino ius, iuris, che in latino significa legge. Iuris è il caso genitivo e dal verbo latino dictare. Quindi ius dictare, ius, iuris dictare, giurisdizione. Dictare significa dire o parlare. Perciò giurisdizione significa letteralmente dire qual è la legge. O in altre parole, noi diciamo qual è la legge. Non è qualcosa che esiste in natura, basato sul giusto o ingiusto, verità o moralità. No, noi decidiamo qual è. Noi siamo Dio, noi decidiamo cos'è giusto e cos'è ingiusto. E pertanto, dato che facciamo le leggi, siamo i proprietari di questa gente, che è sotto la nostra giurisdizione. Ne siamo i proprietari. Ci è dato decidere cosa possono o non possono fare. L'autorità è fondamentalmente un'illusione ancora di una mente malata, di una psiche malata, basata interamente sulla violenza e sulla credenza dogmatica, che alcune persone siano padroni che hanno il diritto morale di dare ordini e altri siano schiavi che hanno l'obbligo morale di obbedire agli ordini dei padroni. Non mi interessa come vogliate chiamarla, potete usare tutti gli eufemismi che volete. Io la chiamo per ciò che è veramente, schiavitù. Ecco cos'è realmente, non si riduce a nient'altro. Potete chiamarla come volete, usare eufemismi, provare a farla sembrare il più garbata e piacevole possibile. È sempre una cosa sola, chiamata schiavitù. È sempre immorale e deve essere fatta finire. Tutto qui. E dobbiamo sviluppare la conoscenza, il coraggio per fermarla. La conoscenza, la cura, il coraggio per porvi fine. La credenza nella legittimità dell'autorità. Questa nozione illusoria e sciocca è la credenza nella legittimità della schiavitù. Chiunque creda che l'autorità sia legittima e che lo Stato sia legittimo, sia che lo vogliano ammettere o no, che lo sappiano o no, che lo comprendano o no, non mi interessa ciò che credono. Stanno sostenendo la legittimità della schiavitù. Non è una mia credenza. Non mi interessa chi la chiami una mia credenza. Sto guardando direttamente nella videocamera mentre lo dico, perché so che le persone in questa stanza sanno che non è una mia credenza. Sto dicendo a chiunque stia ascoltando. Non è una mia credenza, è una verità eterna. Una verità eterna. se credi in questi concetti, sei un sostenitore della schiavitù. Fine. Ecco come veramente stanno le cose. Non perché l'ho detto io, perché è così che è realmente. E si chiama controllo mentale, perché qualcuno creda che la schiavitù sia legittima. Deve essere sotto profondo controllo mentale. O si tratta di questo, oppure sei assoluta immondizia, psicopatica, malata. Una di queste due cose. È vero, se credi in quei concetti. E non ho paura di dirlo a qualcuno proprio in faccia, non mi importa. Non sono qui per servire gli esseri umani, avere nuovi amici o farmi piacere. Io sono qui per servire la verità. Se sarà accettato o no, non dipende da me. Sto facendo ciò che la creazione mi ha incaricato di fare. Se verrà accettato, sarà il karma di qualcun altro, non il mio. Alla fine l'autorità è l'idea che l'uomo possa diventare Dio e tramite la giurisdizione possa dettare legge? Ciò che gli occultisti oscuri di questo mondo, che si sono dietro i governi visibili, creano tutte queste istituzioni come templi. Ciò che questa psicopatica classe di prelati crede è che alla fine diventerà Dio, rovescerà la legge naturale e governerà sull'inferno, tutto qui. Governerà sull'inferno. È una religione, questa è una religione. Lo Stato è una religione, il concetto di autorità è una religione. La maggior parte della gente non la vede così. E io intendo religione come falsa religione. Deriva dal latino religare. Rido quando la gente dice che deriva da releggere, che significa leggere di nuovo. Tornare su qualcosa che hai già letto e leggerla ancora. È la più ridicola e imbecille spiegazione che abbia mai sentito sulla provenienza della parola religione. Rileggere. Per favore, gente, facciamola finita. Religione non vuol dire rileggere. Non deriva da relegare o rileggere. Non mi ricordo quale infinito sia usato per quel verbo. Ma deriva da religare, da cui religione, religare, religare significa legare indietro, trattenere o impedire di procedere avanti, mediante legami o catene. Legarti così che tu non possa andare avanti. Questo è il significato di religare ed è la radice etimologica di religione, perché una falsa religione è un sistema di controllo basato su credenze dogmatiche indiscusse che tengono la mente in una prigione per trattenere il progresso della consapevolezza. Ed è questo il punto in cui la maggioranza dell'umanità si trova, in una gabbia per il cervello, in una gabbia per la mente. C'è una connotazione positiva della religione, significa anche riunirsi con. E ciò a cui occorre riunirsi è la verità, il buon senso e la legge naturale. È la conoscenza che non esiste una cosa come la legittimità della schiavitù. Ecco con cosa dobbiamo riunirci e poi vivremo nella vera religione. Praticheremo vera religione invece di falsa religione. Dobbiamo smettere di fare della nostra religione la verità. E dobbiamo cominciare a fare della verità la nostra religione. Ecco cosa deve essere fatto. Qual è l'unica vera divisione dell'umanità? La gente fa, parli di separazione? Siamo tutti una cosa sola. No, non lo siamo. C'è una vera divisione che esiste nella realtà. Ed ecco che cos'è. L'unico vero divario che separa l'umanità in due distinti tipi di individui. Il criterio per questa divisione è se un individuo crede o no nell'autorità e quindi se crede o no nella legittimità della schiavitù. I due gruppi di persone sono coloro che sanno che la schiavitù non è mai legittima e coloro che credono che possa essere legittima. Ecco cosa separa veramente l'umanità. Tutto il resto divide e timpera. Razza, religione, sessualità, reddito, credenze religiose, queste sono tutte le tecniche per dividere e controllare. C'è una sola vera differenza, se qualcuno crede nella schiavitù oppure no. E naturalmente questa differenza è stata chiamata statalisti e anarchici. Qui ci sono un paio di meme che ho trovato su Facebook. Lo statalismo è la brillante idea di dare a un piccolo gruppo di persone il diritto di rapire, imprigionare, molestare, derubare, uccidere, cosicché possiamo essere protetti da gente che rapisce, molesta, ruba e uccide. Sì, ha proprio molto senso per me. Penso che funzionerà splendidamente con un sistema così. Non sono riuscito a trovare nessuna buona immagine di anarchici, perché sono tutti falsi anarchici che vogliono distruggere proprietà. Pensano che ciò in qualche modo faccia bene al mondo. I Black Bloc in realtà sono comunisti sotto mentite spoglie. Quando arrivi al dunque non sanno per niente cosa sia l'anarchia. Sono solo marxisti che pensano che quell'ideologia spazzatura sia una qualche strada per la libertà. Sono un branco di clown guidati dall'emisfero sinistro, senza nessuna comprensione della legge naturale. Andate a mettervi la vostra tuta à pois e le scarpe froce e procuratevi un bel naso da clown. Seriamente, perché è quello che è questa gente. Sono una barzelletta. Non sanno un bel niente di cosa sia la libertà, un bel niente. Stavo cercando qualche buona immagine di anarchici. Forse me, Lark and Rose, Freeman, Frater X, gente che capisce tutte queste cose. Personalmente mi piace il loro lavoro. Michael Tyron, eccetera, David Icke. Ma mi sono detto, scegliamo un meme che la esprima veramente? Quindi ho trovato questa immagine di Gesù che dice: io sono un anarchico, ma la maggior parte dei miei seguaci sono statalisti. Persone che sono questi falsi cristiani, che credono che in qualche modo stiano seguendo gli insegnamenti di Cristo. E poi credono nello Stato, credono nelle istituzioni finanziarie. Credono nelle religioni organizzate? Queste sono le tre cose che hanno ucciso Cristo. Se anche accettaste la storicità dell'evento, contro chi era in conflitto Cristo? I farisei e i sadducei. Gli ordini religiosi di controllo a quei tempi. Ciò che lo mise ancora più nei guai stava già svanendo. Il vecchio ordine mondiale era alla fine, stava già subentrando il nuovo ordine mondiale. Si ritrovò in guai seri quando si mise contro le istituzioni finanziarie, il cambiavalute al Tempio, che portavano in giro la gente nel Tempio in cambio di monete, e li ha presi a frustate nel culo. Ha fatto uscire la frusta per loro. Non era qualcuno che non si arrabbiava mai, che accettava il male, che diceva è solo un'esperienza, niente di tutto ciò ha importanza. Prese la frusta e gliela tirò, per usura. E poi chi lo mise a morte alla fine? La polizia di quei tempi, l'impero romano, i centurioni romani, l'esercito permanente e la polizia di quei tempi, lo Stato. Contro chi stava facendo guerra spirituale per provare a portare giustizia nel mondo? E non mi importa se lo accettate come fatto storico o come allegoria spirituale. Credete ciò che volete, non mi importa. Tutto ciò che conta sono gli insegnamenti. Stava facendo guerra spirituale contro le tre istituzioni religiose del controllo mentale dei suoi tempi. La religione organizzata, la finanza organizzata e lo Stato. E i cosiddetti cristiani non la vedono così, perché non sono interessati ai veri insegnamenti. Vogliono solo chiamarsi e identificarsi così ed esserlo per magia, perché andare in chiesa la domenica non ti rende un cristiano. Non più che andare alla sinagoga ti farà allineare con i veri insegnamenti della Torah. Non più che andare in moschea ti renderà conscio dei veri insegnamenti dell'Islam o di ogni altra religione che rimuova il nucleo, l'essenza, degli insegnamenti morali di quelle tradizioni. Le persone che pretendono di appartenere a queste fedi lo fanno solo in apparenza, se non comprendono la vera libertà. Uno statalista è un individuo che crede erroneamente che esista una cosa come l'autorità che risiede in certi esseri umani e magicamente gli conferisca il diritto di governare su altre persone. Questa autorità significa che certe persone che chiamiamo governo abbiano diritti morali di dare ordini a coloro su cui governano, che sono sotto la loro giurisdizione, e che i loro sudditi, schiavi, abbiano l'obbligo morale di obbedire ai dettami, leggi, dei loro padroni. Detta più semplicemente, uno statalista non è niente più che uno che crede nella legittimità della schiavitù. Di contro, un anarchico, o comunque un vero anarchico, è uno che sa che non può esserci alcuna legittimità per l'autorità e lo Stato, perché quei termini sono semplicemente eufemismi per violenza e schiavitù e coercizione, che sono sempre immorali e in contrasto con la legge naturale. Andiamo a vedere cosa significa veramente il termine anarchia. Dal prefisso greco an, che significa senza o l'assenza di, e il nome greco archon, lì scritto in caratteri greci, che significa padrone o governante, e intendo esternamente, uno che governa altri dall'esterno, o pretende di essere il padrone di altri. Quella è la connotazione del termine archon. Anarchia, come possiamo vedere mettendoli insieme, non significa senza regole. Il termine archon non significa regole, perché ci saranno sempre delle regole chiamate legge naturale, le leggi della moralità. Significa governante, governante imposto. Ecco cosa significa archon in greco. Mettendoli insieme significa letteralmente an, assenza di, archon, padrone o governante. L'assenza di padroni o governanti imposti dall'esterno, ovvero anarchia significa senza governanti, senza padroni. Ora, se alla gente dai questa frase, nessun padrone, nessun governante, nessun padrone, nessuno schiavo, a cosa associerebbero quelle frasi? Alla libertà. Se chiedi alla gente cosa significa per te anarchia, a cosa l'associerebbero? Al caos, che è l'esatto opposto. E in quell'altra colonna hanno deliberatamente offuscato il significato di quella parola tramite una tecnica di controllo mentale chiamata ripetizione senza fine, come se io vi continuasse a dire che una parola non significa ciò che significa. Quello non è un proiettore, è un martello. Ehi, puoi controllare il mio martello lì, vedere se proietta correttamente l'immagine? La lente del mio martello si è guastata, potrei dover comprarvi un nuovo martello. Se continuassi a farlo di continuo senza fine per anni e anni e anni, la gente comincerebbe a chiamare quel dispositivo un martello. Se riuscissi a farlo fare a un numero sufficiente di persone, per cui sono riusciti a far chiamare ad abbastanza gente la libertà, caos. Pensateci, hanno fatto credere ad un numero sufficiente di persone che l'assenza dello stato di schiavitù significhi caos, invece che libertà. È quasi incomprensibile il numero che hanno fatto sulla mente di questa specie. Quasi incomprensibile. L'anarchia è lo stato dell'esistenza in cui non ci sono padroni e non ci sono schiavi. Pertanto ciò che significa realmente l'assenza di schiavitù, o in altre parole, vera libertà. È tutto ciò che vuol dire. Io preferisco chiamarla anarconia, lasciando l'intera parola archon invece di togliere on. Se ce lo lasciassimo e la chiamassimo anarconia, e io dicessi che sono un anarcontico, la gente direbbe, che diavolo è? E così potresti veramente analizzare la parola e dire l'assenza di arconti, l'assenza di coloro che ritengono di essere padroni di una popolazione di schiavi. Ecco cos'è un anarcontico, è dire che ciò è illegittimo, non è necessario, e dobbiamo liberarci da questo stato d'esistenza. Quindi andiamo a vedere ancora questo vero divario tra statalisti e anarchici. Io chiamo gli statalisti gli arcontici. Chi crede nella legittimità degli arconti, dei padroni, e in future presentazioni parlerò di più del concetto degli arconti, e penso che gli anarchici dovrebbero essere chiamati gli anarcontici, perché sono quelli che sanno che non c'è nessuna legittimità dell'essere padroni di altre persone o del governare altri dall'esterno. tenendoli come schiavi o sudditi. Non c'è nessuna legittimità per questo. Ed è l'unico vero squilibrio che separa la consapevolezza qui sulla Terra. Il vero divario e la vera illuminazione arrivano tramite la comprensione che non c'è alcuna legittimità per la schiavitù o il continuare a credere che ci sia. Quello è il divario nella consapevolezza che deve essere colmato. La paura del caos. Questo è ciò che manda avanti il sistema. Il caos non può essere visto come qualcosa da temere, deve essere visto come un insegnante, un duro insegnante. Ma ciò non di meno un insegnante. Il caos ci insegna tramite il metodo apofatico cosa non fare, che quella è una cattiva idea. Probabilmente non dovresti farlo, se non desideri bruciarti la mano, al punto in cui si formano vescicole e la carne comincia a staccarsi. Se non ti importa, se ciò dovesse avvenire, lasciala pure su quel fornello, proprio su quel fornello elettrico. Ma vedete, se dite non voglio rimanere bruciato, ci sono dei requisiti per ottenere quella condizione. Significa che non puoi tenere la mano su qualcosa di straordinariamente caldo, o interverrà la legge naturale e ti brucerai la pelle. Non è richiesto che tu ci creda. È così che funziona. Beh, questa è l'umanità. L'umanità è il bambino piccolo, che è un po' tardo e non vuole rimanere bruciato. Eppure, allo stesso tempo, insiste. No, voglio mettere la mano sul fornello mentre è acceso e non venire bruciato allo stesso tempo. Beh, buona fortuna, gente. Perché non funziona così. Non vuoi bruciarti? Non puoi tenerci la mano finché il fornello è acceso. Fine. Non vuoi sofferenza autoinflitta e caos nella tua vita? Devi allineare il tuo comportamento con la legge naturale, che vuol dire che devi conoscere la differenza oggettiva tra giusto e ingiusto e scegliere volontariamente tramite il tuo libero arbitrio. Scegliere deliberatamente le azioni giuste invece delle azioni sbagliate. Allora non ti brucerai. Ma finché terrai la mano su quel fornello, che significa che sei in contrasto con la legge naturale, goditi la bruciatura. Goditela. Abituatici fino a che la carne si scioglierà dalle ossa e le ossa diventeranno polvere. Perché ciò che otterrai, così funziona. E ripeto, nessuno vuol sentirselo dire. Non vogliono sentirsi dire che alle leggi naturali non importa di te. Funzionano impeccabilmente sempre e ti riportano il risultato che tu stai creando. Il sistema di controllo e schiavitù esiste per limitare il libero arbitrio tramite la distruzione della possibilità. Vedete, tutto ciò che hanno fatto il vecchio ordine mondiale era la religione. E re prelati. Noi stiamo tra te e Dio, siamo i mediatori, gli intermediari. Facciamo le leggi e voi siete i sudditi, gli schiavi che obbediscono, o incorrerete nella nostra collera. Tutto quello che hanno fatto è stato prendere il concetto di una singola persona al potere, che era il vecchio ordine mondiale, e l'hanno convertito ora nel concetto che c'è una classe dirigente chiamata Stato, a cui è dato decidere ciò che potrai o non potrai fare. E sono loro ora in cima alla piramide. Tutto qui. L'hanno trasformato da monarchia a una sorta di oligarchia. Ma è lo stesso concetto. Noi siamo i giusti padroni, a cui avete l'obbligo morale di obbedire. E voi siete la classe schiava, che ha l'obbligo di obbedire ai nostri ordini. Tutto lì. Non è cambiato niente. Tutto ciò che hanno detto è, la gente non crede più nel re prete, quindi dobbiamo creare un'istituzione dove questa l'autorità è apparentemente distribuita tra molte persone. Sono sempre state sciocchezze. È sempre stato controllo mentale. Non sarà mai niente di diverso da quello finché non verrà eliminato. La vera libertà include possibilità infinite. perché per definizione possibilità infinite includono la possibilità del caos. Perché possa esistere vera libertà, dobbiamo accettare che le cose potrebbero non andare sempre bene. Viviamo in una dimensione fisica, in un mondo fisico, potrebbero esserci dei pericoli. Niente potrà essere mai completamente evitabile o sicuro. Per quanto riguarda le attività del mondo fisico, ci sarà sempre la possibilità che qualcosa possa succedere, che possa andare storta, che qualcuno possa farsi male, che ci possa essere del caos. Se vivete in quello stato di paura, che ciò possa accadere, cos'è quella? Alta consapevolezza o bassa consapevolezza? È bassa consapevolezza. Una bassa consapevolezza può solo creare cosa? Caos. La paura del caos può solo portarti ancora più caos, perché è basato sulla paura. Si ritorna sempre a quella tabella che ho fatto. Andate su internet, ho delle slide su internet e nei video che ho fatto. Stampatevela, leggetevela, guardatela. Stampatela e attaccatela in casa. Comprenderete come funziona questa tabella, quelle espressioni di cui ho parlato, quelle 10 espressioni. La possibilità del caos, che esso si manifesti, la possibilità che possa manifestarsi, deve essere accolta, senza paura. Se vorremmo essere veramente liberi, deve essere accolta, dobbiamo dire, io permetterò che ci sia la possibilità che possa venire del caos, perché quello sarebbe uscire da uno stato di consapevolezza impaurito, il che ci porterà alla libertà, la rimozione di quella paura. La paura della possibilità del caos è la paura della vera libertà. Quando qualcuno dice non potrò mai credere che un sistema senza padroni possa funzionare, non riesco neanche a immaginarmelo. Cos'è che è morto in quella persona? Che cosa ha perso? L'immaginazione, esatto. Quello è l'equivalente della morte dell'immaginazione. Che cos'è l'immaginazione? L'immaginazione è la potente capacità della mente umana di pensare ad uno stato o a una condizione diversa di quella già manifesta nel presente. Quindi l'immaginazione deve prima essere presente nella mente per poter creare una diversa condizione di esistenza rispetto a quella vissuta attualmente. E questo perché, secondo il principio del mentalismo, affinché si manifesti nel mondo fisico uno stato diverso, nel livello degli effetti, deve prima esistere all'interno della mente o livello delle cause. Se l'immaginazione viene repressa o distrutta, e la distruzione dell'immaginazione è ciò che io chiamo controllo mentale totale, non si può essere in uno stato di controllo mentale totale peggiore di quello in cui l'immaginazione è morta. Se succede quello, ogni cambiamento positivo al nostro stato d'esistenza diventa completamente impossibile. Ed è lo stato in cui si trovano già molte persone. La paura della possibilità del caos è anche più della paura della vera libertà. È la morte dell'immaginazione. È rinchiudere permanentemente la mente in gabbia. Non possiamo lasciare che quella forza dentro di noi, chiamata immaginazione, muoia. Perché è l'unico modo di concepire una via di fuga dalla prigione. Devi prima immaginartela, poi devi mettere in azione quei pensieri e quelle emozioni che hai usato per quel processo immaginativo, cosicché diventino manifesti nel mondo fisico. A causa della loro paura della possibilità del caos, che è in realtà la paura della vera libertà, la maggior parte delle persone sostiene la legittimità e la continuazione dell'autorità è stato, e sta pertanto sostenendo la legittimità e la continuazione di violenza e schiavitù. Coloro che credono che l'autorità sia necessaria e che debba continuare a causa di questa paura del caos, sono in realtà stati indotti a credere che la schiavitù umana sia necessaria. E sentite questa gente, la schiavitù umana deve pertanto continuare per poter evitare il caos. Immaginatevi, questo è lo statalismo. Ecco cos'è la religione della credenza nello Stato, o statalismo. È la credenza che la schiavitù umana sia necessaria e debba continuare indefinitamente per impedire al caos di manifestarsi. Ora ditemi, come potrebbe mai ciò continuare? Possono la violenza e la schiavitù, chiamate con un eufemismo Stato, statalismo, Stato, sono solo eufemismi per violenza e schiavitù. Possono mai verosimilmente violenza e schiavitù prevenire il caos? Perché non possono? Perché sono caos. Violenza e schiavitù sono caos. Siamo già in uno stato di caos. Essere tenuti sotto la minaccia della violenza e sotto coercizione, che è schiavitù, è lo stato del caos. Quindi lasciate perdere l'aver paura che arrivi il caos. Ci siete adesso, sorpresa, sorpresa? Mi spiace avervi dovuto dare la notizia. Siamo già in uno stato di caos. Dobbiamo creare vero ordine, liberandoci di violenza e schiavitù.
Ben ritrovati, abbiamo appena preso visione dell'ottava lezione e passiamo alla lettura delle slide che avete visto scorrere durante la lezione, alla lettura della traduzione. Bene, iniziamo con coscienza, dal prefisso latino con, insieme, e il verbo latino uscire, sapere, comprendere. Sapere insieme, buon senso. La conoscenza definitiva della differenza oggettiva tra giusto e ingiusto, secondo la legge naturale. Coscienza, buon senso. Esercizio di coscienza. La scelta in libero arbitrio dell'azione giusta rispetto all'azione ingiusta. Una volta che la conoscenza definitiva della differenza tra giusto e ingiusto, secondo la legge naturale, è stata acquisita.
La legge della libertà. Legge della libertà. La libertà e la moralità sono direttamente proporzionali. All'aumentare della moralità, la libertà aumenta. Al diminuire della moralità, la libertà diminuisce. Un altro modo di enunciare questa legge sarebbe dire che la presenza della verità e della moralità nella vita delle persone di ogni data società è inversamente proporzionale alla presenza di tirannia e schiavitù in quella società. Non può esistere vera libertà in una società che ha adottato il relativismo morale, l'idea che non ci sia alcuna differenza intrinseca ed oggettiva tra giusto e ingiusto, quindi che l'umanità possa creare o decidere arbitrariamente ciò che è giusto o ingiusto per conto proprio. Legge naturale. La legge naturale è basata su principi e verità, ovvero è intrinseca nella creazione. È rispettata tramite conoscenza e comprensione. È universale. Esiste e si applica ovunque nell'universo, a prescindere dal luogo. È eterna e immutabile. Esisterà e si applicherà finché esisterà l'universo e non può essere cambiata. La legge dell'uomo è basata su credenze dogmatiche, ovvero costrutti della mente. È obbedita per paura di punizioni. Cambia a seconda del luogo sulla base del capriccio dei legislatori, che è il relativismo morale. Cambia anche nel tempo sulla base del capriccio dei legislatori, che è sempre il relativismo morale. Quindi cosa vuol dire questo per la legge dell'uomo? Semplice logica se-allora. Se una particolare legge fatta dall'uomo è in accordo con la legge naturale, allora segue logicamente che è ridondante, dato che stabilisce una verità che è intrinseca, preesistente ed evidente. Pertanto è sia irrilevante che superflua. Se una particolare legge fatta dall'uomo è in contrasto con la legge naturale, allora segue logicamente che è sia falsa, ovvero incorretta, che immorale, cioè dannosa, o in altre parole sbagliata. Pertanto non può essere legittimamente vincolante per nessuno. Alla luce della legge naturale, la legge dell'uomo è irrilevante e superflua.
Uguaglianza sotto la legge naturale. Tutti hanno gli stessi esatti diritti, nessuno ha più o meno diritti di nessun altro. Inoltre, dato che i diritti non vengono creati dall'umanità e dato che sono diritto di nascita dell'umanità, donatici dal creatore dell'universo, nessun essere umano o gruppo di esseri umani è veramente in grado di concedere diritti a nessuno, né è in grado di revocare diritti a nessuno. Lo Stato non è nient'altro che uomini che agiscono di concerto, La moralità e il valore dello Stato, come ogni altra associazione di uomini, non saranno più grandi e inferiori della moralità e del valore degli uomini che lo compongono. Dato che lo Stato non è nient'altro che uomini, la sua intrinseca autorità di agire non è in alcun modo maggiore o diversa dall'autorità di agire di isolati individui. Lo Stato non ha nessun potere magico o autorità che non siano posseduti da privati individui. Lasciate che sia colui che asserisce che lo Stato possa fare ciò che l'individuo non può, ad assumersi l'onere della prova e dimostrare la sua tesi. Chris Lispuner. Governo. Dal latino gubernare, controllare, e mens, mente. E quindi controllo mentale. Governo, dal latino gubernare, controllare, e mens, mente. L'origine etimologica del suffisso inglese mens è spesso dibattuta, eppure è estremamente chiaro che coloro che hanno creato la lingua inglese scelsero mens, il termine latino per mente, per voler dire lo stato di o la condizione di, in diretto accordo con il primo principio della legge naturale, il principio del mentalismo, che attesta che finché una particolare cosa, evento, circostanza, stato o condizione esistono come lo stanno facendo adesso nella nostra realtà manifesta e quindi piano degli effetti, devono prima essere esistiti nella mente, piano della causalità.
Autorità, giurisdizione, dal latino ius iuris, legge, e dal verbo dicere, parlare, dire. Pertanto, giurisdizione significa letteralmente dire cos'è la legge. Un'illusione di una psiche malata basata interamente sulla violenza e costruita sull'erronea e dogmatica credenza che alcune persone siano padroni che abbiano il diritto morale di comandare e altre siano schiavi che abbiano il dovere morale di obbedire ai padroni, ovvero schiavitù. La credenza nella legittimità dell'autorità è la credenza nella legittimità della schiavitù. In ultima analisi, l'autorità è l'idea che l'uomo possa diventare Dio e tramite la giurisdizione dettare legge. Religione. Dal verbo latino religare, legare di nuovo, trattenere, impedire di andare avanti, vincolare. Un sistema di controllo basato su credenze indiscusse e dogmatiche che trattiene il progresso della consapevolezza.
L'unica vera divisione. Esiste solo un'unica vera divisione che separa l'umanità in due distinti gruppi di individui. Il criterio per questa divisione è basato sul fatto che un individuo creda o meno nell'autorità e pertanto creda che la schiavitù sia legittima. Statalismo. La brillante idea di concedere a un piccolo gruppo di persone il diritto di rapire, imprigionare, molestare, derubare e uccidere per venire protetti da gente che rapisce, molesta, deruba e uccide. Di contro qui nella slide vediamo anche la figura di Cristo con scritto «Sono un anarchico, ma la maggior parte dei miei seguaci sono statalisti». Uno statalista è un individuo che crede erroneamente che alcuni esseri umani siano investiti di autorità che gli concede magicamente il diritto di governare altre persone. Questa autorità significa che certe persone, che chiamiamo Stato, hanno il diritto morale di impartire ordini a coloro su cui governano, coloro che si trovano sotto la loro giurisdizione, e che i loro sudditi, schiavi, hanno l'obbligo morale di obbedire ai dettami arbitrari, leggi, stabilite dai loro padroni. Messa in maniera molto semplice, uno statalista è qualcuno che crede nella legittimità della schiavitù. Per contro, un anarchico è uno che sa che non potrà mai esserci legittimità nell'autorità e nello Stato, perché quei termini sono semplicemente eufemismi per violenza e schiavitù, che sono sempre immorali e in contrasto con la legge naturale.
Anarchia. dal prefisso greco an, senza, in assenza di, e dal nome greco archon, padrone, governante. Anarchia non significa senza regole, significa letteralmente senza governanti, senza padroni. Nessun governante, nessun padrone. Anarchia è lo stato d'esistenza in cui non ci sono padroni e non ci sono schiavi. Pertanto anarchia significa l'assenza di schiavitù, o in altre parole, libertà. Nessun governante, nessun padrone.
L'unica vera divisione. Arconista, anarconista. Questi due termini si riferiscono all'etimologia del termine anarchia, ovvero an, arcos. Arcos significherebbe anche arconte. E arconista si riferisce al fatto di uno che sostiene la legittimità di avere degli arconti, cioè dei governanti sopra di sé. L'anarconista invece, al contrario, è qualcuno che non riconosce la legittimità dei padroni che si presume stiano al di sopra di lui.
La paura del caos. Il caos è un maestro, ci insegna tramite apofasi cosa non fare. Il sistema di controllo e schiavitù si basa sulla limitazione del libero arbitrio tramite la distruzione delle possibilità. La vera libertà include infinite possibilità, quindi per definizione include la possibilità del caos. Questa possibilità va accolta senza paura, se vorremmo essere veramente liberi. La paura della possibilità del caos è la paura della vera libertà e quindi la morte dell'immaginazione.
La paura della possibilità del caos è la morte dell'immaginazione. L'immaginazione è la potente capacità della mente umana di immaginare uno stato o condizione diversi da quelli che sono già manifesti. L'immaginazione deve essere presente per poter creare uno stato d'esistenza diverso da quello che stiamo attualmente vivendo, perché secondo il principio del mentalismo, perché si crei uno stato diverso nel mondo fisico, che è il piano degli effetti, deve prima esistere nella mente, che è il piano della causalità. Se l'immaginazione viene repressa o distrutta, controllo mentale totale, ogni cambiamento positivo del nostro stato d'esistenza diventa impossibile. A causa della loro paura della possibilità di caos, che è la vera libertà, la maggior parte delle persone sostiene la legittimità e la continuazione dell'autorità e Stato, e sta pertanto sostenendo la legittimità e la continuazione di violenza e schiavitù. Coloro che credono che l'autorità sia necessaria e che debba continuare sono stati in realtà ingannati a credere che la schiavitù umana sia necessaria e debba continuare per impedire il caos. Quindi lo statalismo è la religione più pericolosa del mondo. Violenza e schiavitù non possono impedire il caos. Violenza e schiavitù sono il caos. Statalismo, ripetiamo, è la religione più pericolosa del mondo. Fine. Bene, abbiamo concluso la lettura delle slide di questa ottava lezione, tutti argomenti molto molto interessanti, un cammino di conoscenza veramente stimolante, e adesso possiamo cominciare a trattare qualche argomento insieme al nostro Francesco Sani. Ricordiamo magari anche in questa lezione il tuo sito monarchiainteriore.com, che vi suggeriamo e consigliamo di visitare, perché è appunto pieno di argomenti e di informazioni inerenti alle leggi naturali. Bene, abbiamo visto che nello scorrere dei vari argomenti abbiamo iniziato con la coscienza e la legge della libertà. La legge della libertà parlava di questa geniale equazione matematica. Vogliamo parlare di quello, Francesco?
Fondamentale, perché ci fa veramente comprendere come sia importante avere bene in mente che cos'è la moralità, e che la moralità non è soltanto qualcosa che può stare, diciamo, ai margini, ma è essenziale, il fulcro per poter ottenere un futuro di libertà. E anche questo è un concetto veramente semplice da enunciare. Quando si tratta però della sua comprensione nell'insieme, come abbiamo più volte ripetuto, è lì che cominciamo a incontrare resistenze. Quindi sì, molto semplice, all'aumentare della moralità la libertà aumenta, al diminuire della moralità la libertà diminuisce.
Come la vogliamo applicare? Creiamo una sorta di ricetta, no? Perché è talmente semplice, ma come giustamente avevi detto, ci incontrano delle resistenze. Perché? Che cosa va a colpire veramente questo tipo di verità?
Sì, diciamo che parte della nostra programmazione è la programmazione un po' a vedere le cose molto spesso in maniera più complessa di quello che è in realtà. Quindi quando ci troviamo davanti a definizioni semplici come quella di verità o di diritto e quindi di moralità, spesso andiamo in difficoltà. E questo si collega poi anche ad altri aspetti che abbiamo visto nel corso di questa lezione, del fatto che non riusciamo a... siamo in difficoltà nell'analizzare concetti semplici. Il sistema ci ha abituato in qualche modo a pensare sempre che sia tutto estremamente complicato, anche nella sua definizione di concetti molto chiare. E come applicarla? Occorre veramente aver chiaro che cos'è un diritto e che cos'è la moralità. Quindi qualcosa che è giusto e morale è qualcosa che non crea danno, che non è lesiva verso i diritti altrui e che non li viola, quindi non sono violazioni dei diritti altrui. Applicato nella vita di ognuno di noi, e quindi questo poi si rifletterà nell'insieme, nel complesso dell'umanità, ci potrà garantire una sempre maggiore libertà. Di fatto è così semplice, ripeto.
A volte la semplicità, no, è quella che crea quasi, diventa banale.
Viene detta semplicistica, vengono, diciamo, definite spiegazioni semplicistiche per problemi che sono infinitamente più complessi.
In realtà questa cosa vuol dire? Un futuro di moralità è un futuro di libertà. Il discorso è che la moralità viene associata a un atteggiamento un po' perbenista, no? Non so come dire, quindi in qualche modo che limita. In realtà la moralità semplicemente è fare le cose giuste, le cose che non vanno a danneggiare nessuno, è tutto lì, no? Nel senso
che non violano i diritti di nessun altro.
Esatto, quindi che nessuno ne risulta danneggiato, e quindi la moralità aumenta quando c'è questa cosa compresa in maniera profonda. Ci dobbiamo rendere conto subito se stiamo facendo qualcosa che può danneggiare gli altri. In assoluto. E soprattutto poi c'è anche l'altro aspetto, al di là di quello che facciamo proprio noi, è di non accettare più il danno, dandolo come per esempio necessario, no? Lo statalista, no? Abbiamo visto in questa lezione, è quello che pensa che sia necessario per il bene comune. Noi dobbiamo accettare tutta una serie di costrutti, autorità, Stato, eccetera, convinti che sia necessario per il bene comune, quando il bene comune non è assolutamente quello.
Sì, esatto, smettere di giustificare, anche se all'inizio avverrà soltanto nella nostra mente, che è poi è da lì che tutto inizia. È da lì in primo luogo che dovremo smettere di giustificare le azioni immorali, anche quando sono compiute dallo Stato e dalla cosiddetta autorità.
Quindi ripulire le nostre menti da queste convinzioni che sono veramente tossiche.
Esatto.
Anche possiamo dare una sorta di suggerimento, consiglio a chi sta facendo questo cammino, quindi che arriva ad ascoltare queste nostre parole e che sta ascoltando queste lezioni, di fare veramente un lavoro, di fare spazio nella propria mente, proprio per poter apprendere questo, perché rischia di rimbalzare con queste vecchie convinzioni, si rischia di avere, come dire, un po' il problema di apprendimento, ci crea difficoltà se vogliamo creare dei cambiamenti, andare a rivedere, no? Acquisendo queste informazioni ce ne rendiamo conto tutti che sono importanti, sono vere, le vogliamo fare nostre, ma potremmo incontrare qualche difficoltà. Quindi prima facciamo proprio consapevolmente dello spazio dentro di noi, no? Per accogliere.
Ritorniamo all'inizio del seminario, quando parlavamo dell'insegnabilità. trovarci in una posizione abbastanza aperta da poter anche solo ricevere delle informazioni senza necessariamente crederci subito. Infatti questo non è un percorso facile e breve, richiederà ovviamente del tempo e della seria applicazione da parte del potenziale studente.
Sì, diciamo che stiamo notando, no, questi requisiti si manifestano sempre più importanti, cioè voglio dire bisogna fare uno sforzo. Un altro passaggio cruciale di questa lezione è questa vera divisione, no? La vera divisione che distingue questi due tipi di individui, chi legittima e chi invece non legittima questo stato di cose. Abbiamo parlato di statalisti e di anarchici.
Abbiamo visto che il sistema crea continuamente ogni sorta di divisione tra i suoi sudditi, nonché schiavi alla fine, e in modo che siano sempre in una situazione di combattimento tra loro, senza mai focalizzare veramente l'attenzione su coloro che pretendono di essere i loro padroni. Ecco. Quindi è importante precisare che c'è una divisione tra individui, ma questa divisione è solamente tra coloro che credono nella legittimità del sistema di schiavitù e coloro che invece non ci credono e stanno cercando di scardinarlo e combatterlo. Qui c'è anche da parlare dell'anarchia, è spiegato in maniera completa, viene spiegato che chi è un anarchico, quindi che cos'è veramente l'anarchia, e poi chi sono gli statalisti, cioè coloro che credono nel fatto che alcuni individui possano arrogarsi dei diritti che tutti gli altri non hanno e quindi possano dettare legge a cui il resto della popolazione è tenuto ad obbedire. L'anarchia invece, che significa letteralmente assenza di governanti, assenza di padroni, non riconosce la legittimità dell'autorità e quindi non riconosce la legittimità della schiavitù e si impegna per un sistema che non abbia né padroni né schiavi. Quindi questa è la vera divisione che abbiamo tra la popolazione umana. È semplicemente chi crede che la schiavitù sia legittima, chi crede che l'oppressione sia legittima e chi invece no, chi invece crede nella libertà.
Francesco, volevo fare appunto su quello che tu hai detto un approfondimento in questo senso. Quanto in realtà siamo comunque un po' tutti responsabili, voglio dire, questa cosa è riuscita così bene, no, al sistema, perché comunque gli abbiamo dato il consenso, che loro ci estorcono in vari modi, più o meno chiari, però spesso anche molto chiari in realtà, perché se mi metti davanti un foglio, come dire, uno scarico di responsabilità, è una richiesta di consenso chiara, puoi anche dire no, invece noi continuiamo a dire sì, noi no, magari, però ecco, molta parte della popolazione che magari non è convinta a livello cosciente di star legittimando la schiavitù, invece lo sta facendo perché quando gli è chiesto dal sistema il consenso, glielo dà.
Sono d'accordo, ovviamente purtroppo molti, essendo convinti della legittimità del sistema, gli forniscono anche il proprio consenso. È importante cercare di togliere questo consenso in tutti i modi in cui è possibile.
Di prendere consapevolezza del potere che ha attraverso il proprio consenso, perché viene richiesto? Proprio perché in realtà è un'azione di grande potere che può far accadere una cosa o non la può far accadere. Quindi senza consenso la cosa si blocca, si ferma. Quindi se io sto dando consenso a qualcosa che va ad alimentare un sistema che voglio cambiare, almeno a parole, dovrò farlo anche nelle mie azioni negando il consenso.
Sì, e infatti è importante per questo cercare di far elevare la consapevolezza generale fino ad arrivare poi a un punto in cui il consenso verrà negato da una parte molto significativa di popolazione, perché magari in alcune situazioni nel momento attuale, visto che la maggior parte delle persone sta dando il consenso, questo rende anche difficoltoso per chi non si riconosce, per chi in questo sistema, per chi ne riconosce l'illegittimità, rende difficile a chi non si riconosce in questo sistema di poter essere più attivo nel negare certe cose al sistema.
Più efficace, no? Nel senso di fare delle azioni che abbiano un riscontro, invece purtroppo abbiamo...
Sì, siamo ostacolati purtroppo dalla vasta maggioranza della popolazione che invece ancora presta il suo consenso e quindi, diciamo, mette i bastoni tra le ruote a chi invece vorrebbe vivere in maniera più libera e più in accordo con i principi, anche in armonia con la legge naturale.
Quindi basterebbe, per esempio, come dire, riuscire a veicolare la comprensione profonda del giusto e dell'ingiusto. Ogni volta che dobbiamo fare una piccola o grande scelta, o abbiamo di fronte un quesito, chiederci prima: ma è giusto o ingiusto? Danneggia qualcuno? Danneggia me? Danneggia qualcun altro? Se non danneggia nessuno si può fare, se no no. Se no non si fa. Se no è un no secco, punto. La determinazione sotto questo aspetto che deve maturare e si può, come dire, espandere, no? A livello di popolazione, di popolo.
Sì, esatto, esattamente.
Una comprensione profonda. Ok, c'è un passaggio dove Marc parla della tecnica di controllo mentale, ripetizione senza fine. E mi ha molto colpita perché nessuno magari ci pensa, no? Mette a fuoco questo aspetto. In realtà è molto usata, no? Ne vuoi parlare? Ti ricordi questa cosa che lui dice?
Sì, è una tecnica molto efficace, la ripetizione, per inculcare idee o completamente errate o comunque offuscate, perché, diciamo, il pubblico pensi che un'idea o un concetto o anche un termine siano qualcosa che non sono. Si possono fare tanti esempi, forse quello più calzante per quanto riguarda questa lezione è quello dell'anarchia e della sua associazione con il caos. Quando si dice anarchia uno pensa immediatamente al caos. Questo è forse uno dei concetti con cui hanno avuto più successo tramite questa tecnica di ripetizione senza fine, e la vediamo sia se sentiamo interviste o se guardiamo film o vari programmi o anche i notiziari. C'è sempre questa costante associazione di situazioni caotiche e sgradevoli e diciamo che non vogliamo che si manifestino, e viene associata con uno stato di anarchia.
Diciamo che comunque questo sistema, questo modo che loro ci hanno dimostrato che funziona molto bene, lo possiamo adottare anche noi per altri scopi, altri intenti. Mi piaceva parlarne anche per questo motivo. Possiamo già cominciare a immaginare, e non a caso uso questo termine, no? Perché appunto abbiamo parlato di quanto è importante l'immaginazione, immaginare che queste tecniche che sono già state dal sistema testate e ne abbiamo visto i successi dal loro punto di vista, no? Chiaramente che non è il nostro, si possono usare, anzi forse si devono, per avere gli stessi effetti, per avere la libertà. Proprio perché siamo programmabili, la ripetizione è necessaria probabilmente, non è solo opportuna, è necessaria, perché oltre a constatare tutta una serie di problematiche, noi dobbiamo a questo punto organizzarci a immaginare cose che le vadano a sostituire, a fare questo mondo nuovo. Il mondo nuovo però ci arriveremo con questa tecnica di ripetizione senza fine, come viene chiamata da Marc Passio. Cos'è che andiamo a cambiare? Non la tecnica, quella deve rimanere, è l'intento e lo scopo, no? Che cambia, ma dobbiamo capire che questa cosa, è come dire, questo corso, se lo ascolterai, io parlo a chi sta ascoltando, una volta sola non basterà, due non basterà, tre non basterà, cioè nel senso che la ripetizione è necessaria per avere un apprendimento profondo. Siete d'accordo? Sei d'accordo, Francesco?
Sì, sono d'accordo. Sì, alcune delle tecniche che vengono utilizzate dal sistema per annebbiare le menti e quindi per controllarle possono essere utilizzate senza dubbio con un altro intento, per uno scopo positivo.
Sto parlando proprio di tecniche di apprendimento, in qualche modo.
Sì.
No? Ecco. Quindi, come c'è stato il trivio a suo tempo, cioè, ci sono varie tecniche che servono proprio per agevolare l'apprendimento. Chiaramente la ripetizione, e qui dice senza fine, non si finisce mai di apprendere, insomma, lasciarsi proprio in questo flusso, no, informativo costante, in maniera da
poter veramente avere dei risultati, avere un apprendimento profondo e fare nostri questi concetti fondamentali che devono ridiventare proprio la base. Cioè è come dire, avere delle fondamenta realmente basate sulla legge naturale in maniera completa. Ecco, una cosa che nessun umano dovrebbe mai permettere è proprio la morte dell'immaginazione. Sei d'accordo?
Esattamente, questo è molto importante perché, come sentiamo spesso, le persone non riescono proprio a immaginarsi un mondo senza questa condizione di schiavitù, di oppressione, di avere questo piccolo gruppo che decide arbitrariamente, basandosi praticamente sui propri capricci, sui propri interessi di dominio, che stabilisce cosa le persone debbano fare e quali siano i loro diritti e quali non lo siano. È proprio con l'immaginazione che sarà possibile avere questa visione di un mondo diverso. Ma chiaramente, come ho sentito dire da un amico, l'immaginazione senza la conoscenza è come un aereo senza ali. Perché ci vorrà questa conoscenza ben compresa, ben interiorizzata, per essere in grado di immaginarsi la sua applicazione nel mondo reale e quindi poi delle condizioni e uno stato d'esistenza migliori per tutti, o almeno nella vasta maggioranza del pianeta.
In conclusione, proprio visto questo argomento, volevo porre l'attenzione sulla celebre frase di Walt Disney: se puoi immaginarlo, puoi realizzarlo.
Infatti, la morte dell'immaginazione è quello che proprio non si può augurare a nessuno, perché in realtà è la morte forse dell'anima, e quindi no, ecco, anche qui un grande no, non dovrà mai accadere. Ok, andiamo a chiudere questa bella lezione. Io ringrazio tutti, e anche voi che avete ascoltato, e ci vediamo alla prossima lezione.